Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City. Dunque, gli scienziati non sono mai contenti. Per quanto precisa sia una misura, salta sempre fuori un motivo per cui servirebbe ancora più precisione. Così, per esempio, se parliamo di misurare il tempo, la sbalorditiva precisione e stabilità dei più sofisticati orologi atomici oggi già esistenti, che perdono un secondo ogni 30 miliardi di anni, sembra tuttavia in alcuni casi non bastare. Così, insomma, ha suscitato grande entusiasmo lo studio pubblicato su Physical Review Letters lo scorso 29 aprile, in cui un gruppo di ricercatori tedeschi e austriaci ha posto le basi per un nuovo tipo di orologio atomico ancora più preciso. Io uso questo termine, so che gli addetti ai lavori non lo amano, ma insomma, per capirsi. E insomma, sebbene del lavoro resti ancora da fare, sembra ci siano pochi dubbi sulla possibilità nei prossimi anni di arrivare a un primo prototipo funzionante di questo nuovo orologio atomico. Ne parliamo con Davide Calonico, che insomma è stato tante volte nostro ospite, fisico responsabile della divisione di metrologia quantistica dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, l'INRIM. Ciao Davide, bentornato.
Buonasera a tutti, buonasera Maurizio e bentrovati.
Intanto facci capire più o meno il principio di funzionamento di questo ipotetico appunto nuovo orologio atomico.
Allora, noi partiamo anche negli attuali orologi migliori da un laser che ci dà il ticchettio dell'orologio, ma questo laser, no, ha una sua frequenza che va agganciata, va riferita a una caratteristica del mondo atomico che è in grado appunto di darci una frequenza campione.
Stabile, allora, no, sempre quella.
Stabile, accurata, sempre quella, la stessa imperturbata nell'universo, esatto. Quindi secondo le leggi attuali della fisica sempre, no? E quindi prepariamo gli atomi in un certo stato, li irraggiamo con il laser. Se gli atomi hanno fatto una transizione atomica, una transizione energetica, hanno un po' cambiato la loro proprietà, sappiamo che la frequenza con cui l'abbiamo irraggiati è corretta. E se la frequenza è corretta, poi passare al tempo, diciamo, è un affare.
È come avere un'onda che va su e giù, appunto, se questa onda è abbastanza regolare, no? Ripetitiva, si usano questi saliscendi per contare il tempo, diciamo così.
Perfetto. Ora, normalmente questo, diciamo, riferimento di frequenza dentro l'atomo è dato dall'interazione tra l'elettrone e il nucleo. Invece nel nuovo lavoro si va direttamente dentro il nucleo, quindi a vedere nelle interazioni delle componenti fondamentali dei quark una transizione energetica che però è a bassa energia, almeno bassa energia per il mondo nucleare, e quindi si può eccitare direttamente con un laser.
C'è un atomo questo, ben preciso, che ha questa proprietà, uno solo praticamente, se ho ben capito.
Alla fine sì, ed è quasi l'unico, almeno a mia conoscenza, ed è il torio, che ha una transizione energetica a bassa energia che riesce a essere eccitato da un laser ultravioletto, che tra i laser è quello più energetico uno, possibile, certo. No? Se no poi si va appunto in altri raggi X, raggi gamma e quant'altro, e quindi le cosiddette alte energie dello spettro elettromagnetico.
Ecco, quindi perché questo dovrebbe rappresentare un passo avanti? Che qualità avrebbe un ipotetico orologio atomico costruito su questo atomo di torio, sul nucleo dell'atomo di torio?
Ci sono delle qualità di tipo basilare, fondamentale, scientifico, e anche delle qualità di tipo tecnologico. Dal punto di vista scientifico è chiaro che se uso un orologio che si basa sull'interazione dell'elettrone con il nucleo, questo elettrone è influenzato molto dai campi esterni. Certo. Invece una transizione che sta dentro il nucleo è un po' schermata da tutta la nuvola degli elettroni rispetto all'esterno, quindi questo essere più insensibile, no, al mondo circostante ci dà un riferimento molto più preciso, molto più accurato.
Rapidamente, quali sono ipoteticamente le applicazioni di un orologio così preciso, no?
Innanzitutto c'è poi la parte tecnologica, che questo orologio può avere tutta una semplificazione. Per esempio è fatto da ioni di torio impiantati in una matrice solida, quindi un cristallo, quindi non ha bisogno di ultraalto vuoto magari, non ha bisogno di fasci laser ancillari che servono a raffreddare i vapori atomici come avvengono negli altri orologi. Quindi immagina un orologio
potenzialmente
molto più compatto,
semplice,
molto più semplice, quindi lo puoi miniaturizzare, che è un grande tema, miniaturizzare, certo, gli orologi, ma puoi avere la stessa precisione di quelli meno compatti, pompati ma miniaturizzati, quindi questo significherebbe avere sistemi di navigazione satellitare migliori, significa avere delle telecomunicazioni migliori, possibilità di metterli su satelliti sempre più lontani, per esempio verso Marte, oppure può aprire effettivamente un nuovo campo della fisica fondamentale,
di ricerca.
Perché puoi ricercare, per esempio, se delle violazioni del modello standard, o puoi ricercare la materia oscura, perché vai direttamente a studiare una transizione nucleare a bassa energia.
Sarebbe lungo il discorso qui da fare, ma ci dobbiamo fermare. Davide Calonico, grazie ancora una volta.
Grazie a te, grazie a voi.
Cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City. A domani!